Capitolo V. Regni e imperi nell'Europa del Cinquecento. Paragrafo primo. L'Europa in guerra. Le potenze europee e le guerre d'Italia. Gli ultimi anni del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento furono segnati dalle guerre d'Italia. Le combatterono per il predominio in Italia e in Europa le potenze europee, che, come la Francia e la Spagna, erano già a buon punto nel loro processo di trasformazione in stati moderni. Anche se il cammino da percorrere era ancora lungo, queste potenze avevano già forti monarchie, con funzionari alle proprie dipendenze, ampi territori da governare ed eserciti che non si scioglievano neanche in tempo di pace. L'Italia, invece, che era uno dei maggiori centri di ricchezza d'Europa e come tale attirava il desiderio di conquista delle grandi potenze, era formata da piccole realtà territoriali, deboli sia politicamente sia militarmente. Come sappiamo, nel 1494 Carlo VIII di Francia e 5 anni dopo di lui Luigi XII, suo successore, avevano aperto il periodo delle guerre d'Italia, coinvolgendo nei conflitti un gran numero di stati, compresa la Spagna, la grande potenza rivale. Alla fine, tra Francia e Spagna si era giunti a un accordo, Trattato di Noyon, nel 1516, che aveva assegnato Milano ai francesi e Napoli agli spagnoli. Carlo V, imperatore. Nel 1519, però, l'equilibrio di potere raggiunto dalle grandi potenze fu sconvolto da un fatto imprevisto. In quell'anno il giovane principe Carlo d'Asburgo, già re di Spagna, ottenne la corona imperiale, comprando i voti dei principi tedeschi, a cui spettava l'elezione dell'imperatore. Dopo l'incoronazione assunse il nome di Carlo V. Che il titolo imperiale andasse alla casa d'Asburgo non era una novità, ma al giovane imperatore, aveva soltanto 19 anni, aveva già ereditato per via materna o per via paterna un numero di regni e di signorie senza precedenti e poteva esercitare la sua sovranità sull'Austria, sulla Germania meridionale, sui Paesi Bassi, sulla Spagna, sui domini spagnoli del Mediterraneo, Napoli, Sicilia, Sardegna, Baleari e sulle colonie spagnole d'America. L'immenso potere concentrato nelle sue mani l'aveva convinto di essere chiamato dalla stessa volontà di Dio a costruire un nuovo impero universale cristiano. Riprende la guerra tra Francia e Spagna. Appena eletto, Carlo V si trovò a fronteggiare 3 problemi. Il primo era la riforma luterana, che intralciava il suo progetto di restaurare l'unità cristiana dell'Europa. Il secondo era l'avanzata, che pareva inarrestabile, dei turchi ottomani, dal 1520 guidati da Solimano il Magnifico. Il terzo era l'ostilità di molti paesi europei che si sentivano minacciati dalla vastità del suo potere. In particolare, l'impero di Carlo V rappresentava un pericolo per il nuovo re di Francia, Francesco I, i cui territori erano stretti tra il mare e i domini imperiali. La rivalità tra Spagna e Francia si riaccese ed ebbe inizio una nuova lunga guerra, 1521-1559, che per molti anni ebbe l'Italia come principale campo di battaglia. La guerra in Italia. Il sacco di Roma. All'inizio, spagnoli e francesi si scontrarono per il possesso di Milano. Questo territorio aveva acquistato una grande importanza agli occhi degli spagnoli, perché permetteva loro, grazie anche al porto di Genova, di raggiungere l'Austria attraverso le Alpi, senza dover passare il territorio francese. Per difendere il ducato, Francesco I scese in Italia a capo di un forte esercito, ma nella battaglia di Pavia, 1525, fu gravemente sconfitto, ferito e fatto prigioniero. Non si rassegnò tuttavia alla perdita di Milano e, appena liberato, cercò di organizzare una lega contro Carlo, di cui presero parte anche il Papa, Venezia e Firenze, Lega di Cognac. Carlo permise allora che un esercito di 12.000 mercenari tedeschi, detti Lanzichenecchi, marciasse contro Roma. La città era debolmente difesa, perciò i Lanzichenecchi poterono impadronirsene con facilità, maggio 1527, e la saccheggiarono orribilmente. I massacri, le devastazioni, la profanazione di chiese, i furti si susseguirono per 9 lunghi mesi. Fu il cosiddetto sacco, saccheggio, di Roma. Infine il Papa ottenne da Carlo la pace e poco dopo lo incoronò solennemente imperatore a Bologna, 1530. La pace di Cateau-Cambrésis. Nonostante i successi riportati, il potere di Carlo si era indebolito. I turchi ottomani, guidati da Solimano il Magnifico, avevano battuto l'Ungheria, giungendo per la prima volta ad assediare Vienna sulla frontiera orientale dell'impero, 1529. In Germania si erano ribellati l'imperatore e i principi tedeschi protestanti, che pur battuti a Mühlberg da Carlo, 1547, erano riusciti a riorganizzarsi e a far valere le loro ragioni. Francesco I, dal canto suo, appoggiava sia i turchi sia i principi protestanti ribelli. La guerra si trasferì fuori d'Italia, dove si protrasse ancora molti anni. Finalmente, nel 1559, si giunse alla pace di Cateau-Cambrésis. Essa pose l'Italia, direttamente o indirettamente, sotto il controllo spagnolo. La Spagna, infatti, possedeva Milano, i regni di Napoli, Sicilia, Sardegna e lo stato dei Presidi, una serie di fortezze in Toscana, e poteva inoltre contare sulla fedeltà del Granducato di Toscana, di Genova e del Ducato di Savoia. Fallisce il progetto imperiale cristiano di Carlo V. Quando la guerra ebbe fine, i due protagonisti del conflitto, Francesco I e Carlo V, erano già scomparsi da tempo dalla scena politica. Il re di Francia era morto, 1547, e Carlo si era ritirato in un convento. Il sogno dell'impero universale cristiano, per il quale l'imperatore si era battuto per tanti anni, era definitivamente tramontato. L'Europa, infatti, era divisa fra cattolici e protestanti. Carlo stesso, inoltre, aveva spartito i territori dell'impero, troppo vasti per essere validamente difesi, tra il fratello Ferdinando d'Austria e il figlio Filippo. Al primo imperatore aveva lasciato la corona imperiale e i possedimenti degli Asburgo, al secondo la Spagna, i domini italiani, le Americhe e i Paesi Bassi. Imparo a scoprire le tracce della storia nella mia città. Le guerre per il predominio sull'Italia e l'Europa, nella prima metà del Cinquecento, coinvolsero direttamente o indirettamente tutti gli stati italiani. In quel periodo di grande confusione politica, sul territorio della penisola si succedettero battaglie, saccheggi, occupazioni, passaggi di eserciti, mentre gli stati facevano alleanze e poi rapidamente le scioglievano. La storia generale, narrata nel vostro testo, è necessariamente sintetica e non può riportare tutti gli eventi, i casi particolari, i nomi dei personaggi. Potete provare a completarla raccontando la storia della vostra città o della vostra regione, negli anni tumultuosi del primo Cinquecento, più o meno dalla discesa di Carlo VIII di Valois, 1494, fino alla pace di Cateau-Cambrésis, 1559. Fonti: I Lanzichenecchi e il Sacco di Roma. I Lanzichenecchi, il nome significa servi o fanti di campagna, erano soldati mercenari tedeschi al servizio degli Asburgo. Convertiti da poco al protestantesimo, consideravano il Papa come un nemico e vedevano nella città di Roma la sede di tutti i vizi. Nel maggio 1527, 12.000 lanzichenecchi giunsero alle porte della città, non si sa se per ordine di Carlo V o per loro iniziativa. Da mesi non ricevevano la paga, ma sapevano che Roma era debolmente difesa e custodiva grandi ricchezze. Perciò attaccarono la città e, dopo averla conquistata, si abbandonarono a uno spaventoso saccheggio, il più terribile che Roma abbia mai subito. Il sacco di Roma destò fra i contemporanei una grande impressione, tuttavia le interpretazioni del fatto furono diverse. Fra i cattolici prevalse l'orrore per le stragi e la profanazione della città, che era centro del cristianesimo. Per i protestanti l'avvenimento fu il chiaro segno della collera divina nei confronti della corruzione romana. Lo storico fiorentino Francesco Guicciardini, 1483-1540, che a Roma poté raccogliere le testimonianze dei superstiti, ci dà, nel quinto capitolo della sua Storia d'Italia, una viva descrizione del saccheggio, di cui riportiamo brevi passi. «Entrati dentro, cominciò ciascuno a discorrere alla preda, senza rispetto agli amici e alle autorità dei prelati, a templi e a monasteri, alle reliquie onorate e alle cose sacre. Impossibile a narrare la grandezza della preda e il numero grande dei prigioni che si ebbero a ricomperare con grossissime taglie, molti prelati presi da soldati, massime da fanti tedeschi che per odio della chiesa romana erano crudeli e insolenti, erano in su bestie e vili menati a turno e con grandissimo vilipendio per tutta Roma, molti prigionieri tormentati crudelissimamente o morirono nei tormenti trattati di sorte in modo che pagata che ebbono la taglia, finirono fra pochi dì la vita. Morirono tra nella battaglia e nello impeto dello sacco circa 4.000 uomini. Furono saccheggiati i palazzi di tutti i cardinali e Ziandio anche del cardinale Colonna. Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie dei santi, delle quali erano piene tutte le chiese, spogliate dei loro ornamenti, erano gittate per terra.